seguendo Bruce Springsteen e parlando dei fiumi neozelandesi, sentiamo da De Micheli qualche nota tecnica in proposito.
Naturalmente, sotto il punto di vista più tecnico e canoistico, i fiumi, noi siamo andati lì per cercare fiumi di una determinata portata che in Europa non si trovano, perché in Europa fiumi di questa grandezza non ne esistono. In termini numerici, un fiume grande in Europa e in Italia ha una portata di 60 metri cubi, mentre il più piccolo in Nuova Zelanda, come anche in Perù o in Canada, ha una portata di minima di 300 metri cubi.
Quindi non si parla di lunghezza, ma più che altro di consistenza di questi fiumi.
Sì, noi andiamo a ricercare più la diversità che c'è tra i fiumi italiani e i fiumi di questi posti qui, che magari hanno tratti più brevi, ma le rapide sono molto più impegnative proprio per la potenza dell'acqua, che lì è enorme, proprio perché è lasciata anche libera al suo corso.
C'è stata qualche peculiarità di qualche fiume che è stata più interessante da ricordare?
Sì, ci sono stati fiumi, per esempio, passando acqua che passa attraverso falde acquifere in profondità, in zona in cui è presente carbone, l'acqua fuoriesce dalle sorgenti colorata, quindi quasi scura, è il colore della Coca-Cola. Infatti un fiume si chiamava Coca-Cola River, aveva proprio l'acqua del colore della Coca-Cola.
River Runs Red, il fiume scorre rosso. Questo recentissimo brano degli australiani Midnight Oil, quindi cugini in un certo senso dei neozelandesi, sembrava proprio adatto alle ultime parole di De Micheli. La presenza di fiumi così imponenti lascia subito pensare a un'eventuale risoluzione del problema dell'energia. Vengono sfruttati per le centrali idroelettriche questi fiumi?
Per fortuna in Nuova Zelanda, sono fortunati i neozelandesi perché hanno un'isola, l'isola del nord. La Nuova Zelanda è divisa in isola del sud molto più grande e un'isola del nord un po' più piccola, con una forte attività vulcanica. Sono presenti in grande misura geyser e fenomeni vulcanici di questo tipo, per cui sfruttano l'energia geotermica per la produzione di energia elettrica, e quindi l'energia termoelettrica prodotta andrebbe bene per dare luce anche all'Australia, quindi producono più energia elettrica di quella che ne hanno bisogno, proprio perché la popolazione è così ridotta, e quindi i fiumi non sono assolutamente sfruttati dal punto di vista dell'energia idroelettrica.
Ecco, nell'interno non ci sono quasi abitanti, quindi assolutamente problemi di inquinamento non ce ne possono essere. Invece com'è la situazione per quanto riguarda la fascia costiera, dove perlomeno delle concentrazioni abitate, grosse città ci sono?
Ma le grosse concentrazioni sono poi cinque città, in tutte e due le isole ci sono cinque grandi città, gli altri sono paesini di nessuna importanza. Le grandi città, siccome la Nuova Zelanda importa tutto ciò che usa e ha esportazione solamente di lana, perché ha una popolazione di 60 milioni di pecore, quindi ha un'esportazione esclusivamente di lana e nessun'altra produzione. Quindi le fabbriche, la produzione di materiali di qualsiasi tipo non esiste, non ci sono grandi fabbriche che inquinano con gli scarichi, perché viene tutto importato dai paesi stranieri. Quindi fabbriche anche nelle grandi città non esistono. L'inquinamento atmosferico è dato solamente dal fatto che, essendo la Nuova Zelanda molto vicina all'Antartide, il buco dell'ozono lì si fa sentire in maniera più marcata, per esempio, che in Italia o in Europa, che siamo lontani dall'Antartide. E il buco nell'ozono si fa sentire proprio perché il sole è molto più caldo. Il cancro alla pelle in Nuova Zelanda è uno dei mali del momento. Il sole è molto più caldo, infatti brucia abbastanza la terra. I ghiacciai nel giro di 25 anni si sono ritirati di 15 chilometri e questo parla a sfavore naturalmente del buco dell'ozono che esiste. Da noi è lontano, ma lì lo sentono veramente.
Quindi loro hanno acque limpidissime, di inquinamento non se ne parla nemmeno, però devono ugualmente subire le conseguenze di questi fenomeni.
Risentono di un inquinamento che viene da lontano e loro naturalmente non ce ne possono niente, anzi loro hanno una mentalità molto legata alla salvaguardia del patrimonio ambientale grazie a una politica molto aperta. Facciamo calcolo che il 45% del suolo della Nuova Zelanda è parco nazionale protetto. E quindi vi è proprio una mentalità a livello di nuove generazioni e di generazioni vecchie a livello politico che lasciano spazio alla natura così come l'hanno trovata, perché la Nuova Zelanda è stata scoperta poi 150 anni fa, almeno dagli europei. L'hanno lasciata come l'hanno trovata.
Ecco, loro sono molto gelosi di questa natura incontaminata, di questo loro ambiente che non vogliono che venga guastato. Come si comportano rispetto a chi come voi arriva dall'esterno?
Esiste in ogni aeroporto, in ogni porto, una grossa organizzazione che si chiama il Servizio Quarantena e che ti fruga nelle borse per cercare viveri che possano avere una scadenza e che possano quindi importare in Nuova Zelanda microbi che non ci sono, piantine, in quanto hanno molta paura dei parassiti delle piante, in quanto hanno foreste sconfinate che un parassita, anche solo una cavalletta o un qualsiasi baco che qui in Italia rovina e distrugge le foreste, lì hanno paura proprio di questo, per cui c'è un controllo più che per esempio sulla droga o su altri generi più pericolosi. Loro hanno un servizio apposta per questo problema. Il problema delle malattie a livello come di sanità per l'uomo e a livello di sanità per la natura col servizio quarantena.
Dunque, la Nuova Zelanda è una terra in gran parte incontaminata e lascia supporre un grande sviluppo della fauna. Quali sono stati i vostri contatti con gli animali?
Sì, dunque, la Nuova Zelanda è una delle nazioni più ricche di volatili, quindi ci sono migliaia di specie di uccelli diverse, sia importate dall'Australia o dalle isole della Polinesia, e sia di razze indigene che ci sono lì, quindi tantissimi tipi di uccelli sia di mare che nelle foreste, pappagalli. Poi noi cose che non avevamo mai visto, pinguini, foche in grande quantità, e bisogna dire che in Nuova Zelanda non esistono rettili, non ci sono serpenti di nessun tipo, vipere di nessun tipo, ci sono solo piccole lucertole o gli strani iguana, che sono delle lucertole più simili ai vecchi dinosauri che alle nostre lucertole. La fauna lì, vabbè, a parte i 60 milioni di pecore che abbiamo, che fanno parte della fauna, perché in qualunque paesaggio neozelandese c'è una pecora. E poi migliaia di tipi di uccelli. Quello che più ti fa impressione è il fatto che sopra di te ci sia sempre qualcosa che vola e c'è sempre un uccello sempre diverso uno dall'altro. Drowning here in summer's cauldron, under mats of flower lava. I'm
È tutto anche per oggi. Paolo Tolus, le note di Summer's Cauldron degli XTC, vi dà appuntamento la prossima settimana per un altro incontro con Radio Domenica.